Siamo in Milano centro ed eccoci in via Rovello. Da via Dante a via Cusani, il centro storico. Il toponimo storico dovrebbe ricordare una famiglia di qualche notorietà che qui abitò verso la fine del XVII secolo e probabilmente originaria del piccolo comune omonimo in provincia di Como. Ma non vi sono tracce evidenti di questa famiglia. Il Sonzogno del 1848 è reticente, mentre il Fabi del 1860 se la cava con un semplice da una famiglia omonima, il che consente qualche dubbio sull'origine del nome. E può tornare utile a notare che nel 1780 il paese comasco era feudo del conte Andrea Lucini Passalacqua. La strada attuale, il cui toponimo storico è stato confermato con una delibera del 28 marzo 1889, comprende sia l'antica contrada del Rovello, ma sia a partire dall'incrocio con via San Tommaso, che è un tratto residuo della contrada di San Nazaro alla Pietra Santa. Questa prendeva nome dalla omonima chiesa e a metà percorso vi si trovava il palazzo del Carmagnola. E a seguito dello sfondamento per l'apertura di via Dante, il palazzo, prima riparato delle case, finì allo scoperto. San Nazaro alla Pietra Santa. Quando l'antica contrada confluiva in quella del Meravigli, la chiesa si trovava nell'angolo con questa via e secondo il Bianconi del 1787 l'unico pregio di questa chiesa a navata unica era la sua antica origine, probabilmente del XI secolo, ed era stata rifatta per la terza volta nel 1719 e prendeva nome dall'illustre antichissima nostra famiglia dello stesso cognome. Ma secondo gli appunti del Biffi, i pregi non mancarono. La facciata, di pulita architettura di Francesco Maria Richini, il vecchio. Nella cappella dello Spirito Santo il quadro è del Luino, altri dell'Anino, cappella della Madonna, pitture del Cerani, 1700 circa. Il Sonzogno sbriga in fretta l'aspetto storico. Alberto, benefattore di questa chiesa, vi fu sepolto nel 1042. Fu rifabbricata nel 1719 e riabilita ultimamente. La confraternita, ivi esistita, fu soppressa nel 1780 e detta alla Pietra Santa, a motivi di un'antica pietra che vi si conservava, la quale volsi trovata in una piccola cappella esistita in luogo della chiesa sino ai tempi di Sant'Ambrogio e tenuta in venerazione, ma non si sa bene perché. Nel 1848 la chiesa fu demolita nel 1888. Il palazzo del Carmagnola e il piccolo teatro. Era stato fatto esigere dal duca di Filippo Maria Visconti, che nel 1410 ne aveva fatto dono a Francesco Bussone, il Carmagnola, comandante delle milizie viscontee, quando aveva sposato Antonia Visconti, cugina del duca. Il Carmagnola vi abitò dal 1413 al 1424, quando, non sentendosi più apprezzato dal Visconti, abbandonò il governo di Genova per passare al servizio di Venezia, dopo essere stato confiscato agli eredi del Verme. L'edificio fu ristrutturato dal Bramante quando Ludovico Sforza decise di farne dono alla sua amante Cecilia Gallerani, che l'abbandonò alla caduta degli Sforza. Sotto il dominio francese diventò proprietà del maresciallo d'Amboise, governatore di Milano, che lo vendette per 25.000 lire al maestro delle regie entrate e Beolco. Nel 1605 il decaduto palazzo, confiscato da Filippo III di Spagna, fu donato alla municipalità per pubblico granaio della città e quivi ogni giorno vedesi esercitare pubblica mercantia di viveri. Vendonsi macinate farine di qualsiasi biada, mirarsi ancora in alcuni saloni e aggiustata tutta l'armeria per porre in assetto la milizia cittadina, così disse il Torre nel 1674. Questo bailame era chiamato Broletto Nuovissimo e si trovava esattamente alle spalle del vero palazzo comunale, il Broletto Nuovo, con cui fu confuso da qualche cronista. Nel 1714 a queste utilizzazioni si aggiunse anche il Banco di Sant'Ambrogio, che nel 1796, dopo un restauro curato da Giorgio Giulini, lasciò il posto all'archivio civico, il quale vi rimase fino al 1861. E dopo si svolse l'estrazione del lotto al sabato e vi trovavano ospitalità l'ufficio del registro, gli uffici finanziari del comune e negli anni 30-40 persino un cinema rionale. Il Broletto, durante la Repubblica di Salò, fu anche la sede di un gruppo di torturatori fascisti, la Legione Muti. Dal 1947 l'ex cinema con i suoi annessi è diventato la sede del piccolo teatro della città di Milano, il primo centro stabile italiano diretto da Paolo Grassi per l'organizzazione e da Giorgio Strehler per la regia. L'inaugurazione avvenne la sera del 14 maggio con l'Albergo dei Poveri di Gorky, con Salvo Randone e Elia Zappelli, a cui fecero seguito nell'anno Le Notti dell'Ira di Sala Cru, L'Arlecchino Servitore di Due Padroni e Il Goldoni, che è una geniale creazione di Marcello Moretti, Il Giganti della Montagna di Pirandello, Il Mago dei Prodigi del Calderon della Barca, e furono la via di una lunga serie di successi in Italia e all'estero. Nel 1952, risultando ormai inadeguati i modesti interventi di ripristino del 1947, opera dell'architetto Renzo Mongiardino, la piccola sala fu ristrutturata da Ernesto Rogers e Marco Zanuso, aumentandone la capienza da 500 a 650 posti. Per molti spettatori coincise con la fine di un periodo felice riscoperta dal teatro dopo anni di oscurantismo culturale e l'avvio di una istituzione, l'ente autonomo, che nacque nel 1959, oscillante tra i meriti artistici e l'elefantismo narcisistico, soprattutto dopo l'abbandono di Paolo Grassi nel 1972. Del primo locatario è rimasto uno stemma gentilizio nel cortile di onore.